Una domenica che inizia a aprirci alla speranza. Dalle letture, se siete stati attenti, un po' più svegli di come lo sono io, avete visto che già il profeta Isaia inizia questo brano con «Consolate il mio popolo», perché la salvezza è vicina. Le sue colpe sono state tolte, c'è questa voce che grida nel deserto di preparare la strada per il Signore. Dice che le valli devono essere colmate di terra, deve essere proprio spianato tutto, perché bisogna creare proprio questa, usiamo un termine moderno, autostrada per lasciare arrivare il Signore che sta venendo. Alzare la voce, non aver paura di alzare la voce per dire che il Signore è qua. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Che cosa vuol dire questa cosa? Molto semplice, perché di fatto è un brano molto semplice questo, non c'è bisogno di molte interpretazioni. Vuol dire semplicemente che dobbiamo colmare, dobbiamo sistemare, dobbiamo mettere a posto la nostra vita per far sì che il Signore possa entrare dentro di noi. Tante volte noi ci lamentiamo che il giorno di Natale non succede nulla dal punto di vista spirituale, no? Però la domanda che ci dovremmo porre è: come mi sono preparato al Natale? Perché tante volte noi ci prepariamo a Natale semplicemente andando a comprare lo zampone con le lenticchie e preparando i regali, cercando di spendere il meno possibile o il più possibile, dipende dalle capacità del vostro portafoglio, ma spiritualmente non ci si prepara molto. E il modo in cui noi viviamo normalmente ci porta a vivere in modo particolare il Natale. L'Avvento è un tempo di attesa. Le donne che hanno partorito un bambino sanno che l'ultimo mese è il mese più brutto da un certo punto di vista, perché il bambino non si viene sempre, si continua a agitarsi, non è mai fermo, non vedi l'ora che nasca perché almeno smette di star male. E di fatto questo è l'ultimo mese della Madonna dal punto di vista prettamente umano. E è proprio forse Maria che meglio di tutti sa che cos'è l'Avvento, ed è per questo che c'è appunto la festa di domani, che ci ricorda l'Immacolata Concezione, però quello ne parleremo domani. Per cui cosa dobbiamo fare noi in pratica? Dobbiamo preparare questa strada al Signore, e c'è un modo molto semplice per preparare la strada al Signore, che è quello di ascoltare la voce del Signore. Vedete come il Vangelo richiama il brano del profeta Isaia quando dice: come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te manderò il mio messaggero che dirà eccetera 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 eccetera, e ci presenta la figura di Giovanni il Battista, una delle figure più strane di tutta la Chiesa. Viveva in un deserto, qualcuno, se c'è stato, si dice che vivesse sul Mar Morto, nelle zone di Qumran o in quelle zone lì, e mangiava miele selvatico e cavallette. Non so se come cibo siano buone le cavallette, sembrano un po' i gamberetti, però non so se hanno lo stesso sapore, giuro che non le ho mai mangiate. Però non è tanto il come viveva quest'uomo che ci deve far riflettere, ma il cosa diceva quest'uomo che ci deve far riflettere. Quest'uomo andava contro tutto e contro tutti dicendo che il Signore sta venendo, e la gente gli andava dietro. Non era una di quelle persone, come purtroppo siamo, non noi qui presenti, ma siamo noi come società, in cui dobbiamo essere politicamente corretti per non offendere nessuno. Perché mi viene da ridere tutte le volte che leggo il giornale e vedo quelle cose che si fanno politicamente corrette per non offendere nessuno, per cui in una scuola di Bergamo non verrà fatto il presepio per non offendere i bambini atei e musulmani. E la domanda che io mi faccio, perché i cristiani non li offendiamo a far così? E poi mi piacerebbe dire a quel preside lì, e magari un giorno gli scriverò il coraggio anche di scrivere, che prima o poi finirò sui giornali in maniera pesante, devo stare attento, dicendogli semplicemente: caro mio preside, allora il giorno di Natale vai a lavorare, perché se devi essere ateo, sei ateo fino in fondo però, eh. Perché a me quelli che dicono che sono atei, poi guai se vanno a lavorare il giorno di Natale, guai se vanno a lavorare il giorno dell'Immacolata. La domenica allora lavori, caro mio, non stai a casa. Perché poi il problema è che noi vogliamo i diritti, ma quando si parla di doveri... Allora a me piacerebbe davvero dire agli atei: benissimo, vuoi fare gli ateo, bene, da domani ti comporti da ateo però. Natale vai a lavorare, a Pasqua vuoi lavorare, a Ferragosto vai a lavorare, perché Ferragosto è l'Assunta, è una festa religiosa, fino a prova contraria. E se lavori 8 giorni, non è grazie al sindacato, perché anche Gesù si è riposato un giorno. Dio, scusate, e se nella mentalità il 7° giorno non si lavora, che sia la domenica, che sia il sabato, che sia il venerdì, in base alla zona del mondo in cui tu la vivi, è per un discorso religioso, non è per un discorso economico. Infatti, vedete che adesso tipo i centri commerciali lavorano 7 giorni su 7. Perché togliendo Dio da tutto, l'uomo ritorna a essere una bestia, come diceva Orwell nel bellissimo libro che vi consiglio di leggere, La Fattoria. Per cui la domanda che ci dobbiamo porre è: come preparare il nostro cuore al Signore? E ce lo dice San Pietro. San Pietro scrive 2 lettere, tutte col 2 molto cortine, abbastanza pratiche. Si vede che era un pescatore, non era un teologo, per cui quello che deve dire lo dice senza molti problemi. Anche la lettera di Giacomo è molto, molto semplice, perché era pescatore, non c'aveva la preparazione di Paolo. E a volte quando si legge le lettere di Paolo non capisci neanche cosa sta scrivendo, perché usa proprio un greco difficilissimo Paolo. Invece San Pietro era... probabilmente qui dalle nostre parti, nel senso che non era illuminare dalla scienza, eccetera, 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 e dice una cosa molto bella, che dobbiamo prepararci come? Con la preghiera. Abbiamo sentito, no? Perdere di vista: davanti al Signore un giorno è so come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. A noi ci passa davvero, ci sembra davvero che il tempo sia lento, ma chiedetelo a una persona di 80 anni, di 90 anni, quanto il tempo sia volato. Mamma, c'ho 70 anni, non me ne sono neanche accorto. E c'ho la testa ancora da 15enne io, però c'ho 70 anni ormai. Questo ci fa dire com'è davvero. E poi il ladro, il Signore viene, da tutte queste cose dobbiamo fare la nostra condotta, eccolo qua. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, cioè le opere, con la morte nostra o con, appunto, con la fine del mondo, dovete essere la vostra vita, quale deve essere la vostra vita, nella santità della condotta e nella preghiera, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno del Dio. Perché sono 2 le cose che noi dobbiamo mettere in pratica per preparare bene la venuta del Signore. 1 è il come viviamo. Pensate quanto tempo noi buttiamo via per cose inutili. Quanto tempo noi buttiamo via per pensare e ragionare e stare male su cose che magari non succederanno neanche. Però se magari quel giorno là dovrebbe succedere, io cosa faccio, per cui devo star male, perché se quello là poi mi dice di quello là che mi ha detto? Noi buttiamo via ore e ore e energie e energie per cose come queste che non servono a niente. Perché magari non succederanno neanche. Sarebbe come dire che uno non mangia mai il cioccolatino perché ha paura del diabete. Ma se il diabete non ce l'hai, che problemi ti fai? Mangiati sto cioccolatino. Guardate che sembra una banalità, ma non è davvero. Il nostro modo di vivere. Noi ci preoccupiamo di tutto e di tutti e magari ci dimentichiamo di salvare la nostra anima. Che il primo compito che dobbiamo fare come cristiani è salvare la nostra anima. Se poi riusciamo a salvare anche quella di un altro, tata grazia. Ma la prima che dobbiamo salvare siamo noi, non è la vicina di casa, non è il figlio. Se il figlio non va in chiesa, mi dispiace, prego per te, te lo dico, ma a un certo punto è un problema tuo, eh. Io devo essere d'esempio, far vedere che vado a messa e ci credo e torno a casa contento e non sono una vipera acida. Perché altrimenti ti senti dire, Ada, tu che vai sempre in chiesa, Ada, come ti comporti? È vero, è verissimo. Per cui il modo in cui noi ci comportiamo deve essere un modo da cristiani, dobbiamo alzare un po' la voce, dobbiamo farci sentire. Perché noi magari parliamo di tutto e di tutti, ma non parliamo mai di Dio, delle cose belle che fa Dio della nostra vita. E non mi dite che non fa niente nella vostra vita Dio, perché non ci credo. Perché non ci credo. Perché già il fatto che vi siete svegliati stamattina e siete venuti con le vostre gambe, non è così scontato, eh. C'è gente che avrebbe voluto venire a messa stamattina, ma inchiodata in una casa di riposo non può uscire. E magari c'ha 40 anni. Per cui non è così scontato tutto al giorno d'oggi. Ma è proprio questo, vivere bene. Perché avete sicuramente conosciuto anche voi una persona o due che gli dici, guarda, è così bello stare con quella persona lì perché ti trasmette una calma, una pace, una serenità. Non è che questa non abbia problemi, perché i problemi ce li abbiamo tutti. Il problema è che questa persona dà un certo peso ai problemi e cerca di vivere bene. E questo, ripeto, non è così scontato. Come quando andate nei monasteri di clausura, non so chi di voi ha mai parlato con una monaca di clausura che ti dice, mamma che bello, guarda come sono tranquille, tutte serene. Poi quando vai a confessare le suore e dice, ah, io quella non la sopporto, io quella non la vedo, perché alla fine sono donne, perché la loro essere donna è sì. Non perché sono donna nel senso negativo, ma nel senso che esce proprio l'umanità. E questo vale anche per i frati, litighiamo anche noi qui in convento. Non è che non litighiamo, litighiamo anche noi, semplicemente finita la litigata, basta. Finita lì, non la portiamo avanti per 25 anni, cose del genere. E la preghiera, che la preghiera deve essere fondamentale. Perché se noi non preghiamo, non siamo capaci di vivere bene. Perché andiamo a messa per abitudine, facciamo del bene per abitudine, ma non lo facciamo con il cuore. La preghiera del cuore è bellissima. È quella preghiera che di solito diciamo quando siamo disperati. Che magari se le dice ad Maria, non riesco a dirti neanche l'Ave Maria, tu sai cosa c'ho bisogno, fallo, o aiutami. Questa è la preghiera del cuore. E i modi di pregare sono tantissimi, ognuno ha il suo modo, e è giusto, sono tutti giusti i modi, non è che una preghiera non vale, perché tante volte ti senti dire, ah, io prego tanto, ma mi sa che le mie preghiere non valgono perché non le ascoltano. Ricordiamoci che Dio non è Santa Lucia, che basta scrivergli la letterina e ti arriva il regalo. Può anche darsi che Dio non ci conceda certe cose perché non ci servono per la salvezza della nostra anima. Però intanto mio cugino è morto. Può anche essere che magari nel piano di Dio forse quella morte lì è servita a lui o a altre persone. Guardate che non è così scontato. Ci sono molte risposte. Ricordiamoci quello che diceva sempre il curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, che diceva una cosa bellissima riguardo alla confessione, no? Che diceva, tanti vengono da me a dirmi che fanno fatica a confessarsi perché dicono sempre le stesse cose. Ma loro non sanno che ogni volta che si confessano, magari loro non fanno cose peggiori di quelle che fanno sempre. E solo quando andremo in paradiso, noi vedremo quante confessioni inutili ci hanno salvato veramente la vita. È che noi vogliamo vivere di sentimenti. I sentimenti a volte ci portano a fare delle cose completamente sbagliate. Allora impariamo oggi, questa settimana, da San Giovanni Battista, che aveva il coraggio di dire le cose di Dio. Ha fatto una brutta fine, è vero, però dopo 2000 anni ne parlano ancora. Per cui questo è diventato immortale anche nel senso del parlare. Per cui chiediamo davvero questa grazia al Signore, che ci doni questa gente che ci consola, ma non ci consola con poverino, perché il poverino è morto. Date a dire uno che c'ha il figlio drogato, al figlio drogato, poverino, che sei drogato, vi muori di overdose, eh? Perché a un certo punto bisogna prenderlo a calci nel culo, scusate il termine, per farlo reagire. Guardate che non sempre il buonismo porta alla salvezza. La maggior parte dei casi il buonismo porta alla rovina delle persone. Infatti adesso siamo buoni con tutti, cerchiamo di essere buoni con tutti e vediamo che bella società che viviamo, in cui fra un po' ci porteranno via anche la casa e dovremo stare zitti, perché altrimenti offendiamo gli altri. Non è un discorso razzista, sia molto chiaro, non è un discorso razzista, è un discorso che dobbiamo alzare la nostra voce per dire le cose di Dio, che è ben diverso. Sia lodato Gesù Cristo.